Benvenuti a tutte e a tutte da Sara Milanese. Inizia oggi un viaggio che faremo insieme per conoscere le tradizioni natalizie in giro per il mondo. 6 puntate da oggi a Natale che ci porteranno dall'Africa all'America del Sud, dall'Asia ai Caraibi. Oggi per esempio saremo ad Haiti. Faremo anche un'incursione negli Stati Uniti, ma solo per raccontare le tradizioni degli afrodescendenti e la tavola di Natale degli italoamericani. In alcuni casi scopriremo che anche a latitudini molto diverse dalle nostre il Natale si vive in modo del tutto simile al nostro, in altri che prevale l'aspetto religioso, in altri ancora che prevale invece quello più commerciale, ed è il caso del Giappone che sarà un'altra tappa di oggi. Spesso questo viaggio sarà anche occasione per capire come si vive in particolare questo Natale 2021, che è il secondo in pandemia. Il titolo di questa trasmissione, I viaggi di Yulu Pukki, vuole rendere omaggio alla patria di Babbo Natale, la Finlandia, perché Yulu Pukki è infatti il nome finlandese di Babbo Natale. E se non mi credete, ne ho qui la prova. È proprio da qui allora che parte il nostro viaggio. Allacciate le cinture sulla slitta, copritevi bene perché andiamo in Finlandia. Lo facciamo grazie a Ilka, che viene da Tampere, ma che da 5 anni ormai vive in Italia e che ci dice che per lui la differenza più evidente tra il nostro Natale e quello finlandese è a tavola.
Credo che la cosa che manca di più è cibo, perché comunque cibo tradizionale di Natale è diverso lì che qua, ma comunque anche qua ogni anno facciamo anche le cose finlandesi, che praticamente sono tantissimo pesce, aringhe, salmone e poi una coscia di maiale che metti in forno la giorno prima, lascia cuocere tutta la notte e poi mangi la giorno prossimo.
E vuoi dirci come si chiamano?
Coscia di maiale in finlandese è joulukinku, che è letteralmente prosciutto di Natale.
Ci sono anche molti dolci della tradizione finlandese legati al Natale e a questo periodo.
Pan di zenzero è quella numero uno sempre. E poi c'è una piccola tortina con il ripiano di prugna, che è altra che facciamo ogni anno.
E invece sulle tradizioni legate a questo periodo ce n'è qualcuna che ci puoi raccontare?
La cosa in Finlandia è diversa di Italia, che in Finlandia Natale è più il 24 invece di 25. Il 24 è tutta la famiglia a casa di nonna di solito e la sera dopo che è finito mangiare, finito tutto, viene a casa Babbo Natale a fare una visita e regali e tutto già il 24. Poi 25 è più con la famiglia più vicino, che c'è la mattina chiesa e poi un giro in cimitero e poi la giornata tranquilla con famiglia.
Come ti sembra che sarà vissuto questo periodo quest'anno? Comunque ci sono delle misure per cercare di contenere i contagi?
Sì, ci sono. Non sono per la famiglia, perché ancora a casa puoi invitare quanto gente vuoi. Più per le feste di Natale in scuola e tutto, che invece di tutti insieme fanno in 2-3 gruppi diversi per evitare troppo gente dentro. E anche hanno aggiunto tantissime ore di chiesa, che non ce l'ha una messa 25 mattina, ma ci sono 3-4 diversi che per evitare contagi, evitare troppo gente.
Come la descriveresti la situazione in questo momento?
È sotto controllo, anche per un discorso di culturale, perché in Finlandia comunque distanza personale è enorme. Anche in situazione normale 1-2 metri di distanza comunque tra gente ci sta sempre.
E è comunque questo un periodo di feste, anche di chiusura delle scuole?
La prima festa era la giornata di indipendenza in Finlandia, che è la prima festività di Natale, praticamente inizia la periodo natalizia di quella. Poi ci sono quelle piccole feste che facciamo, si chiama Pikkujoulu, che letteralmente è piccolo Natale, che di solito fai con amici, prendi una 10-15 persone, mangiate insieme prima, una o due settimane prima di Natale, fai una festa di Natale, c'hai in anticipo con amici, perché poi Natale fai con famiglia.
C'è una canzone, una musica particolare, un brano particolare che caratterizza proprio questo periodo di feste?
Ci sono abbastanza tanti canzoni, di solito sono più melancolia di quella di quelli di altri paesi in Europa, perché ho più gioia, perché comunque Natale tutto buio fuori, perché già adesso in Finlandia c'è quella 3-4 ore di luce durante il giorno, perché sole è giù, è buio e Natale è praticamente l'unica, tradizionalmente era l'unica festa di luce in mezzo di tutto quella. Ci sono tantissime canzoni di quella tipo che parlano di quella luce in mezzo di buio e tutto quella.
Quanto freddo fa in questo periodo in genere?
Di solito a questo periodo meno 10, meno 15. Ieri ho parlato con mia sorella che ha detto che ieri era meno 20, ma di solito meno 10, meno 15.
Grazie mille per essere stato nostro ospite, ti auguriamo davvero un buonissimo Natale.
Anche a voi tutti, grazie.
La neve che copre i fiori della valle, il lago congelato, il freddo dell'inverno e un piccolo passero infreddolito. Di questo parla questa canzone che ben descrive il paesaggio finlandese di questi giorni. Grazie allora Ilka per il suo racconto. Noi torniamo sulla slitta perché tra poco andiamo in Giappone. Giappone adesso a capire come viene vissuto e come si vive il Natale, e lo facciamo perché ci porta il nostro Disma, che è qui con me. Benvenuto Disma, ciao.
Ciao, ciao Sara, un saluto a tutti gli ascoltatori. Il Natale in Giappone non è vissuto in nessun modo dal punto di vista religioso, ovviamente è una festa che esiste, c'è in tutto il mondo, credo, è una festa consumistica più che altro. Si scambiano regali, ma soprattutto, diciamo, la particolarità più interessante è che è la festa degli innamorati, nel senso che il giorno di Natale è un grande classico in Giappone, che le coppiette escano insieme e che spesso anche vadano nei love hotel a stare insieme in quel modo lì,
nella loro intimità,
nella loro intimità, sì, così è detto più in modo più raffinato. E ci sono un sacco di luci in tutta la città, ci sono un sacco di alberi decorati, lucine che si intermittenti, anzi ci sono dei veri e propri spettacoli. Per esempio nella zona di Roppongi a Tokyo, dietro un grande hotel, c'è tutta una vasta area dove ci sono delle luci bellissime, dietro Midtown si chiama così quella zona di quell'albergo, e ci sono delle luci spettacolari, proprio c'è una sorta di campo a grande, tutto pieno di luci che si accendono e si spengono, tu ti siedi lì e te le guardi. Però diciamo che la vera particolarità è proprio quella del romance tra le coppie.
Ma
sì.
Senti, e i simboli a cui noi siamo abituati legati al Natale? Babbo Natale è rappresentato? Esistono dei regali, se non proprio tra le famiglie, tra le persone, ma tra i bambini resta come elemento, ecco. Ma
sì, ai bambini sì, diciamo che tra gli adulti insomma non è così presente lo scambio di doni, anche se sì, in realtà c'è, però appunto non ha alcun tipo di di base religiosa o che è semplicemente una festa consumista dove ci si scambia dei regali. Non è sentito, insomma, non è sentito come è sentito qua. Non ci sono nemmeno delle ferie, o meglio le ferie
te lo stavo per chiedere, non cade in un periodo di vacanze?
Sono le ferie, diciamo, sono spostate sul Capodanno, è il Capodanno, il momento, il fulcro di questo periodo, diciamo, di festività è il Capodanno, perché a Capodanno invece sì, si va al Tempio, ci sono tutta una serie di cose che vengono fatte, certi cibi che vengono mangiati, si pulisce anche la casa, si va appunto al Tempio a suonare la campana, ci sono tutta una serie di cose, però è quello il fulcro, diciamo, vero delle festività del periodo natalizio.
C'è un cibo tipico, almeno uno, magari legato al Capodanno?
Ma al Capodanno si mangiano i soba, che sono è un tipo di pasta di grano duro, non è una cucina particolare, nel senso non è una roba molto elaborata, è un tipo di pasta che si mangia con un brodo che non ti so dire gli ingredienti, perché io non mangio solo cose surgelate, quindi non.
E questi non ci sono surgelati, non c'è la versione surgelata di soba.
Forse sì.
La cerchiamo, cerchiamo, te la facciamo arrivare.
Grazie. E comunque si mangia quello, e quello lì, diciamo, un pochino il piatto. Poi si spediscono a Capodanno si spediscono cartoline di auguri, ma nel senso in modo professionale, cioè se ne mandano decine le famiglie, soprattutto quelli che hanno molti parenti, e ci sono molte famiglie allargate, o almeno forse una volta c'erano allargate, che mandano decine e decine di cartoline natalizie a parenti, ma anche a colleghi, conoscenti magari del paese di origine, cose di questo genere. Insomma, c'è questa tradizione molto forte della spedizione. Infatti le poste sono sottoposte a un extra lavoro, sì, durante Capodanno.
Ci fermiamo qui, grazie mille Disma, buon Natale.
Grazie a te.
Come si dice buon Natale in giapponese?
Happy Christmas.
Uguale, perfetto. Happy
Però
Christmas.
È Christmas.
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 L'ho detto giusto?
No, ci vuole la U. Curismasu.
Curismasu.
Perché la lingua è fatta a sillabe, no? Quindi c'è la vocale sempre dopo la consonante.
Abbiamo imparato una cosa nuova. Grazie Disma.
Ciao.
Percussioni, francese, spagnolo, inglese e creolo. Se non vi bastano questi indizi, ve lo dico io, siamo ad Haiti. Abbiamo chiesto a Fiammetta Cappellini, cooperante dell'ONG italiana APSI a Port-au-Prince, di raccontarci com'è il Natale haitiano e che clima si vive in questa fase dell'anno in un paese che, tra terremoti, crisi politiche ed economiche, sembra proprio non conoscere pace.
A Haiti il Natale è una festa veramente molto sentita. Gli haitiani sono un popolo estremamente religioso e di maggioranza cristiana, quindi è una festa molto importante. Inoltre ci sono delle ricorrenze di feste di famiglia legate all'inizio dell'anno. L'1 e il 2 di gennaio sono delle altrettanto importanti feste che ricordano l'indipendenza del paese, la rivolta che ha liberato il paese dalla schiavitù e ha reso gli haitiani un popolo libero. quindi è proprio un condensato di ricorrenze importantissime. Sono le feste della famiglia, le feste che riuniscono proprio la comunità. E normalmente un periodo molto importante, purtroppo in questi anni, in seguito al degrado delle condizioni di vita nel paese, è anche il momento in cui si ha più modo di guardarsi, di guardare la propria vita per gli haitiani e di rendersi conto delle difficili condizioni di questo momento, e quindi anche un momento così, un po' di tristezza, di scoramento e di scoraggiamento per tutti i sogni e le speranze che si avevano di una ripresa, di una vita più degna per le persone e che per una larga fetta della popolazione ancora non sono una realtà. Quindi c'è anche tanta frustrazione oltre ai sentimenti di festeggiamenti, anzi forse molto spesso sentiamo prevalere questo, la stanchezza, la frustrazione, la delusione per un paese che non riesce a trovare la propria via per uno sviluppo e una vita dignitosa. È un po' questo il clima in questi giorni.
Citavi appunto il senso di famiglia anche che si celebra in questa fase. Ci sono delle particolari iniziative, ci sono dei piatti particolari che si fanno solo in questa fase dell'anno, o ci sono anche degli elementi, no, della cultura natalizia, come l'albero di Natale.
Sì, è un po' strano, ecco, vivere ai Caraibi e vedere questi festeggiamenti che sono questi simboli esterni che sono tutti legati e identici a quella che è la nostra tradizione, diciamo così, occidentale europea. C'è il presepe, c'è l'albero di Natale, ci sono le luminarie, un po' sottotono rispetto a quello che è l'abitudine nostra in Italia, però comunque ci sono tutte queste cose, proprio i segni del voler far festa. Ci sono delle grandi riunioni familiari e questo è molto simile al popolo haitiano con gli italiani. Il senso della festa è il ritrovarsi con la famiglia e con gli amici e attorno al tavolo organizzare questi grandi pasti, questi festeggiamenti così proprio culinari anche. C'è una grande tradizione culinaria ad Haiti, però una cosa veramente particolare è invece legata alla festa del 1° di gennaio, la festa della rivolta contro la schiavitù e della liberazione, che è legata al piatto tipico della soupe giraumont, è una zuppa di zucca, che è il piatto tipico che gli schiavi mangiavano nei loro accampamenti e che non si poteva portare in tavola. Quindi con la liberazione dalla schiavitù questo è diventato il piatto nazionale e su tutte le tavole haitiane il 1° di gennaio con la famiglia si fa questo pasto con questa zuppa tipica che è molto simbolica, molto importante per la tradizione. Ecco, ci sono questi segni che appunto subiscono un po' il colpo dello stato in cui versa il paese, ma che gli haitiani cercano di comunque di portare avanti come tradizioni. Sì, è un po' strano per noi stranieri vivere questo sotto il sole dei Caraibi con 30 gradi, però sì, ci sono le tradizioni del Natale, la messa con tutta la famiglia, poi un grande pasto tutti insieme, si cerca di mantenerli nonostante la difficile situazione attuale. Nella capitale abbiamo questi quartieri che veramente non sarà Natale per queste persone con questa situazione di grave insicurezza, e ci sono migliaia di famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case, vivono in delle situazioni, dei rifugi temporanei perché la guerra tra le bande ha reso inabitabili interi quartieri che poi sono le bidonville, quindi purtroppo anche molto popolosi, è una grande parte della popolazione già di per sé vulnerabile. E poi abbiamo il sud del paese che stenta a riprendersi dopo il terremoto del 14 agosto, quindi con ancora tanti bisogni da coprire, quindi purtroppo per molta parte della popolazione è un Natale difficile, ancora anche quest'anno.
E allora ci facciamo avvolgere dall'abbraccio haitiano di Rodrigue Toussaint in questa Joyeuse Noël per salutarci. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto di questa prima puntata. Vi aspetto domani per un altro viaggio a bordo della slitta di Yulupukki. Andremo in Romania, in Argentina e a Taiwan.
Merry Christmas! Feliz Navidad. Ça fera l'église, ville pas d'embrasser.